stiamo trattando insieme una parte della scrittura. Vi ricordate qual è il libro che stiamo trattando? Com'è?
Esdra.
Grazie, scusate, ma io devo preparare gli occhiali perché adesso prima di venire qui ero di là che provavo i vari occhiali con quale vedevo meglio, perché adesso sta arrivando il momento anche di cambiare occhiali e mettere quelli un po' più forti. Oggi cercherò di stare di stare un pochettino più sugli appunti, proprio per non dilungarmi, perché purtroppo accade a volte che lascio gli appunti e mi dilago troppo. Cercherò oggi di stare un pochettino più sugli appunti, in modo da essere più conciso, ma riuscire a condividere con voi quello che il Signore ha messo nel mio cuore, e quello che il Signore anche questa mattina, o quando mi avvicino alla scrittura, il Signore mi parla, mi fa capire, e così possiamo insieme condividerlo. Abbiamo iniziato da qualche settimana, credo che questa sia la terza settimana, che stiamo facendo questo libro. E scusate se mi ritrovo sempre a dire un po' le stesse cose, ma è bene che così le impariamo tutti. Stiamo trattando un periodo di circa 200 anni, dal 600 al 400 avanti Cristo. Questo periodo lo troviamo nella parola di Dio, lo troviamo sparso in diversi libri, perché i libri della scrittura non sono messi in linea di massima, non li troviamo in maniera cronologica, ma sono messi in sistemati in non so come si dice, per argomento. E quindi abbiamo i primi cinque libri, che è il Pentateuco, e copre un vasto periodo. Poi abbiamo i libri, non mi ricordo, chi mi aiuta? Come? I libri storici, vero? Grazie. E dopo abbiamo i libri storici, quindi Pentateuco, libri storici, poi dopo ci sono i libri profetici, ok? Dopo ci sono un'altra serie di libri che sono i libri, cosa hai detto, scusa? Poetici. Dopo i libri storici ci sono i poetici, forse ho capito male io, e ci sono i libri poetici, quindi Pentateuco, storici, poetici, poi andiamo, termina l'Antico Testamento con i libri profetici, e anche i libri profetici sono divisi in due parti, profeti maggiori e profeti minori. Che differenza c'è tra i profeti maggiori e i profeti minori? È soltanto, come si sente il nome, la lunghezza del libro. Ci sono i libri come Ezechiele, Isaia, Geremia, che sono libri con 40, 50, 30, dai 30 ai 50 capitoli. I profeti minori, Amos, Obadia, Giona, Michea, Nahum, Abacu, avanti, sono tutti libri con 2, 3, 4, 5 capitoli. Forse qualcuno, Zaccaria mi sembra che arriva a 14 capitoli brevi, ma sono profeti che sono più corti. Questo non significa, scusate, Elia mi porti un goccettino d'acqua. Questo non significa che siano meno importanti, non significa che hanno fatto un lavoro meno importante, un lavoro più breve, ma significa che Dio ha voluto che a noi ci arrivasse questo messaggio. La vita di quel profeta, Dio, lo sa lui il perché, ma ha deciso che per noi era sufficiente quella parte del messaggio. Quindi non c'è uno più o meno, un profeta più o meno importante, chi ha scritto di più è stato più bravo, più importante, chi ha scritto di meno era meno bravo. Non è questo il senso. Vi sto dicendo questo perché ci colleghiamo un po' tutto quello che vediamo nella storia della parola di Dio e nella storia oggi, nella nostra vita. Uno di noi non è più bravo, più importante di un altro. Il Dio si usa di me in una maniera, si usa di te in un'altra maniera. Ma non è perché io sono qui che oggi sono dietro al pulpito, sono più importante di te, che sei in questo momento seduto di là. Il Signore si usa di te in un altro modo. O magari un giorno tu sarai qui a parlare, io sono seduto di là. E il Signore usa la sua Chiesa dando dei doni, ciascuno dei doni in particolare, per come Lui, c'è scritto nella Bibbia, come Lui vuole, come Lui ha deciso. Quindi il Signore si serve di ognuno di noi in base alle nostre capacità, in base alle nostre caratteristiche, ma il Signore che sposta un po' le pedine e si usa di ognuno di noi. Abbiamo iniziato insieme a scorrere quindi questo periodo e io ho voluto trattare questo periodo stiamo leggendo il capitolo, il libro di Esdra. E siamo quindi alla fine dei libri storici, dopo Cronache e Samuele, c'è Re, c'è Esdra, i libri storici finiscono con Esdra, Neemia ed Ester, dopodiché iniziano i libri profetici. Però stiamo toccando, per trattare questo periodo di 200 anni, stiamo toccando diversi libri. Abbiamo trattato il libro delle Cronache, dei Re, anche se non vi ho citato, anche oggi non vi citerò alcuni versetti, ma dico delle cose che le ho viste, le studiamo, le trattiamo da altri libri e da libri profetici, anche libri che troviamo quasi alla fine della Bibbia. E Daniele, Amos, Zaccaria, ci sono diversi profeti che li troviamo alla fine dell'Antico Testamento che noi trattiamo. Quindi abbiamo detto, dal 600 al 400 circa avanti Cristo. Io non vi, anche su queste date che vi dico, se vado a guardare nei commentari o negli studi o chi ha studiato su queste date, per esempio parla del 597/598, 452/454, io cerco per essere più semplice, cerco di fare dei numeri un po' più tondi, in modo da ricordarci. Per me cambia poco che sia nel 597, ma basta che mi ricordo, è più facile che mi ricordo nel 600, intorno al 600 avanti Cristo. E proprio intorno a questo periodo inizia la deportazione di non preoccupatevi, dite, cioè io ogni tanto faccio delle domande proprio per cercare di farvi riflettere, farvi pensare, che così ci ricordiamo meglio le cose. Intorno al 600 avanti Cristo inizia la deportazione del popolo di Giuda. E il popolo di Israele era stato già deportato circa un centinaio di anni prima, perché se noi ci ricordiamo, intorno al 1000 avanti Cristo c'è stata una divisione del popolo di Israele e sotto il regno di Roboamo e Geroboamo era il figlio di Salomone, grazie. Roboamo era il figlio di Salomone e proprio c'è stato un guaio, qui siamo intorno al 1000 avanti Cristo, c'è stato un guaio in questo periodo sotto il suo regno. E il figlio di Salomone ha maltrattato il popolo di Israele, tutto il popolo di Israele, tutte le 12 tribù, tanto che queste tribù si sono divise, c'è stata una grossa divisione, una grossa scissione, quasi tutte le tribù sono andate via dal regno quindi del figlio di Salomone e si sono divise, sono andate con Geroboamo e con Roboamo, che nel figlio di Salomone, sono rimaste soltanto due tribù, Manasse e Giuda. E due tribù e mezzo. C'è stata quindi prima una deportazione intorno al 700 circa, una deportazione di Israele, poi nel 600 è quella che stiamo trattando noi in questo periodo, in queste nostre meditazioni, c'è stata la deportazione di Giuda. Giuda è stata deportata dal re di Babilonia Vi ricordate chi? È un po' un nome un po' difficile. Nebuchadnezzar, qualche traduzione dice Nabucodonosor, dipende poi dalle traduzioni, dalla traduzione come che viene scritta. E comunque fu questo re che re di Babilonia conquistò Giuda, deportò tutto il paese di Giuda in Babilonia. Era in quel periodo, c'erano gli ultimi due re, Gioiachim e poi il figlio Joachim, e deportò tutti gli abitanti di Gerusalemme, e circa 10 anni dopo, intorno al 590 avanti Cristo, quindi eravamo nel 600, andando avanti arriviamo al 590, e Nebuchadnezzar cosa fa? Distrugge il Tempio di Gerusalemme e distrugge Gerusalemme e prende tutto quello che c'era nel Tempio, li porta a Babilonia e li mette a disposizione dei suoi dei. Tutto questo avvenimento, la deportazione e la conquista di Giuda da parte di questo re di Babilonia, era già stata profetizzata anni prima. Vi parlavo dei profeti maggiori, Isaia, Geremia, che vissero intorno al 750-800 a.C., quindi altri 200 anni prima, loro stavano già profetizzando quello che sarebbe accaduto. Perché? Perché il popolo di Israele stava disobbedendo a quello che Dio stava loro insegnando, e così ha mandato dei profeti. E ci sono delle grandi profezie, lunghe profezie, e proprio i profeti maggiori hanno avuto il tempo in questo periodo per spiegare nei dettagli quello che doveva accadere. E Isaia, Geremia dicono che il popolo di Israele di Giuda sarà deportato, e non solo. Cosa dicono anche? Una cosa molto... Vabbè, voi lo sapete, ma non potete sapere quello che penso io. E perfino nominano il nome, ad esempio Ciro, il nome del re che sarebbe succeduto dopo, 150 anni dopo, 200 anni dopo, che avrebbe conquistato Babilonia e avrebbe permesso a Giuda di rientrare nel suo territorio. Queste sono profezie che Dio ha fatto, Dio ha mandato dei profeti, e questi profeti hanno raccontato in dettaglio questi avvenimenti che sarebbero accaduti, e non solo. E Dio, attraverso questi profeti, ha anche detto che questa deportazione durerà circa, vi ricordate? 70 anni. Dopodiché succederà qualcosa che permetterà al popolo di Giuda di rientrare e di ricostruire il Tempio di Gerusalemme, di rientrare quindi nella terra e di costruire il Tempio di Gerusalemme. C'era un profeta che durante il periodo che lui è stato deportato, ma durante i suoi anni che viveva in Babilonia, studiava le scritture e si rese conto che il tempo stava passando, le settimane, i mesi, gli anni stavano passando, e stava per giungere il tempo in cui il popolo di Giuda doveva rientrare, sarebbe accaduto qualcosa che il popolo di Giuda sarebbe rientrato nella terra, in Giuda, in Gerusalemme. Chi era questo personaggio, ve lo ricordate?
Daniele.
E anche Geremia, ma Daniele in particolare nel suo libro scrive proprio che lui conta le settimane e si rende conto che sta per arrivare il momento in cui il popolo di Giuda sarebbe rientrato. E vi sto dicendo questo perché questa qui è storia, però rendiamoci conto che Dio dall'alto ha guidato ogni cosa. E la Bibbia, se noi sappiamo che questa parola ha 3500, 4000 anni, queste cose qui sono scritte, e gli avvenimenti che stanno accadendo oggi, adesso, in questi anni, nella mia vita, io sto vedendo degli avvenimenti, noi stiamo vivendo in un momento che stanno accadendo delle cose che nella parola di Dio sono scritte, sono menzionate, e ci sono dei dettagli particolari, e non voglio entrare in questo, ma Se siete curiosi lo possiamo fare. Ci sono dei dettagli in particolare che ci fanno vedere la veridicità della parola di Dio, ci fanno vedere la potenza di Dio che ha già predetto, ci ha già raccontato tutto attraverso la scrittura. E Daniele studiava la Bibbia, c'è scritto che lui leggeva e si rese conto, 49, 50 settimane, inizia a contare settimane, stanno passando gli anni in cui il popolo di Giuda doveva rientrare e prendere posto nella sua terra. Intorno al 550, quindi passano questi anni, e intorno al 550 Nebucadnezzar viene distrutto da un altro re, Ciro, e siamo arrivati sotto il regno e l'impero di Ciro. Ciro distrugge e prende il posto Babilonia, e quindi prende in mano la Persia questo il regno, il potere. E cosa Ciro? Intanto dobbiamo dire che Ciro era un re, come erano dei re, come era il re Nebucadnezzar e tutti gli altri, come... Vabbè, lasciamo stare perché anche... se no ci allarghiamo troppo, anche Nebucadnezzar ha ascoltato la parola di Dio, Dio si è rivolto anche lui, ma a Ciro in particolare Dio si rivolge, come? Non lo so, attraverso delle visioni, attraverso un sogno, attraverso dei profeti, non ho trovato come Dio ha saputo questo, ma una cosa è certa, che Ciro a un certo punto dice il Dio del cielo mi ha detto che il popolo di Giuda deve rientrare in Gerusalemme per ricostruire il Tempio, le mura e l'altare, il Tempio e le mura di Gerusalemme. Così io lascio tutti i giudei, libero tutti i giudei che sono imprigionati, che sono stati deportati in queste terre, gli permetto di andare liberamente, di tornare nelle loro terre a fare quello che Dio vuole che sia fatto. E non solo, tutti gli arnesi, tutto l'oro, tutte le ricchezze che Nebucadnezzar ha rubato nel Tempio di Gerusalemme devono essere restituiti, perché non è roba nostra, fa parte del Tempio, devono essere ricollocati nel posto dove erano. Questa è la potenza di Dio. Dio ha parlato in questo modo a Ciro. Ciro si è convertito, Ciro non si è convertito. Non lo so se noi un giorno vedremo Ciro in cielo, se Ciro ha accettato il Signore, non lo so. Ma so che il Signore si è rivolto a Ciro e gli ha parlato, e Ciro ha avuto timore. Ciro ha avuto timore, rispetto, e ha guardato bene anche il suo regno. Ha avuto anche una certa paura dell'Eterno, perché se Ciro non faceva quello che Dio gli aveva detto, Ciro non lo so, io non lo so, ma neanche Ciro non sapeva cosa poteva accadere, ma il Dio ha determinato, il Dio ha detto una cosa e Ciro ha obbedito. Abbiamo visto nel primo capitolo di Esdra proprio questo fatto, che Ciro obbedisce a Dio, Ciro ascolta poi Dio, obbedisce e permette a Israele di rientrare. Giuda di rientrare in Gerusalemme. Abbiamo visto che quando sono rientrati, ci sono stati in quel con il rientro Sebsassar, Yeshua e Zorobabele, sono stati fra i primi che con il popolo sono rientrati in Gerusalemme. Siamo qui intorno all'anno
500.
Quello, brava. Siamo intorno all'anno 520-530, basta fare 600 meno 70 e siamo là, anche perché poi con i calcoli che vengono fatti e con tutte queste date combaciano. Io non sto andando nei dettagli del giorno, dell'ora e dell'anno preciso, ma siamo intorno al 530-520, in quel periodo lì. C'è il popolo di Giuda rientra in Gerusalemme. Si inizia con la costruzione dell'altare. Si parlava che io avrei costruito prima un recinto, invece no, non è così, Dio non la pensa così. Dio ha detto no, costruite prima l'altare. Dobbiamo avere sempre Dio nella nostra vita, Dio nella nostra chiesa deve essere sempre al primo posto, anche se facciamo dei lavori, anche se facciamo delle cose straordinarie, ma Dio deve essere sempre al primo posto, prima l'altare, il luogo dell'adorazione. Dio nella nostra vita deve avere sempre il primo posto, l'adorazione per Dio nella nostra vita deve stare sempre al primo posto. Dopodiché costruite il tempio. Dopodiché, quando avete costruito il tempio, fate il recinto, preparate, fatevi, dopo fate il recinto, dopo fate le vostre case. È successo però qualcosa in questo momento. Hanno costruito l'altare, hanno iniziato a costruire il tempio, e questo abbiamo trattato la volta scorsa. Ricordate cos'è successo?
Si sono fermati
perché? Si sono fermati perché la popolazione che viveva in quei paesi, in quel posto, in Gerusalemme, che erano stranieri, che non erano dei giudei, ma che avevano preso posizione e posto dal momento che Babilonia ha occupato quei territori, sono iniziati a lamentare perché hanno detto: sì, ma questi qua adesso hanno fatto l'altare, adesso costruiscono il tempio, costruiscono il muro, prendono posizione e ci buttano fuori a noi, la cosa non ci sta bene, e hanno iniziato a escogitare e a dirgli: ma perché fate il tempio? Ma fatevi le case vostre, ma cercate di mettete un tetto sopra la testa, se viene la pioggia, se viene il sole, avete l'ombrellone, e non preoccupatevi del tempio. Il tempio potete farlo con calma, fatevi prima i fatti vostri. Wow, che bella idea, che bella idea. E così il popolo di Israele ha fatto, ha lasciato la costruzione del tempio e ha iniziato a costruirsi le case per sé, e gli ombrelloni, c'è il sole, mettiamo l'ombrellone, la sedia a sdraia, oggi adesso è estate, prendiamo il sole, la casetta, ci facciamo la villetta, facciamo il giardino, il tempio sta lì fermo. Quindi si è fermato l'opera, la costruzione del tempio. Per quanti anni c'è stato?
10 anni.
Sono passati 10 anni, 10 lunghi anni. Perché? Perché hanno lasciato lì. Ma voi pensate che iniziamo a costruire una casa e poi quando abbiamo iniziato a costruirla, la lasciamo lì e iniziamo a farci le case nostre. Quando io ho una casa per noi, 1 anno, 2 anni. 3 anni, 4 anni per costruirci una casa che resta lì metà costruita, metà fatta, metà no, per 10 anni inizia anche a rovinarsi. Sono passati 10 lunghi anni finché dopo 10 anni Dio deve mandare qualcuno, deve mandare dei profeti, che noi li abbiamo chiamati profeti minori, ma sono stati dei grandi profeti, sono stati dei grandi personaggi perché hanno fatto un'opera molto importante, sono andati lì a dire: oh, ma che fate? Vi siete messi, vi state costruendo le case per voi, avete lasciato il tempio, ma vi rendete conto che avete messo Dio alle spalle per farvi gli affari vostri? Rimettete nel lavoro, ricostruite il tempio, lasciate le vostre case, ormai le siete fatte, va bene, ma uscite da quegli ombrelloni, da prendere il sole, riprendete la costruzione del tempio. E nell'arco di 20 giorni circa, meno di un mese, il popolo di Israele si è svegliato e ha ripreso la costruzione del tempio. 10 anni senza fare niente, arrivano questi due profeti, Ageo e Zaccaria, dicono questo e riparte la costruzione del tempio. Dall'altra parte, nel popolo Babilonia, Ciro viene, intanto stanno passando gli anni, abbiamo visto, sono passati 70 anni, altri 10 ne sono passati 80 anni, Ciro non c'è più al governo. Ora c'è un altro re, il re Dario. Il re Dario non sapeva tutto quello che era accaduto, e al re Dario gli sono pervenute delle voci che questi giudei si stanno impadronendo di Giuda, stanno facendo il tempio, stanno prendendo l'oro da Babilonia, se lo stanno portando nel Tempio, stanno facendo i fatti loro. E qua Dario dice, attenzione, dobbiamo vedere cosa accade. Però Dario ha fatto una cosa intelligente, una cosa che consiglio a tutti quanti di fare. Prima di prendere delle decisioni, per i fatti nostri, cosa ha fatto Dario? Abbiamo trattato, ma è la cosa che trattiamo in questi capitoli. Oggi mediteremo capitolo 7 e capitolo 8. Ma Dario fa una cosa. Dice che ricercate fra tutto i tesori, tutto quello che c'è, che aveva in mano Ciro, e vedete perché. Perché Giura sta rientrando? Cos'è accaduto? Wow! Dario trova la lettera di Ciro e a Dario gli viene letto quello che Ciro, il decreto che Ciro aveva fatto. E Dario si rende conto, wow, Dio ha detto a Ciro di far entrare, quindi non è stato un capriccio dei giudei, ma Ciro ha permesso, il re Ciro, il grande re Ciro che io ho conquistato. Però Ciro ha temuto il Dio. E chi sono io da non fare altrettanto? E Dario si sottomette, un altro grande re, persiano, si sottomette, teme, ha paura, teme Dio e si sottomette a Dio. E vedremo che anche Dario farà un altro decreto, che lo troviamo al capitolo 7. Tutto questo che abbiamo detto fino adesso, siamo arrivati al capitolo 6. Finalmente abbiamo finito quello che ho detto le volte scorse. Ora iniziamo quello di oggi, ma non sarò troppo lunghissimo. Passano da questo momento, dal capitolo 6 al capitolo 7, passano ancora un periodo di 60 anni. Vedete? Quindi noi leggiamo, a volte leggiamo dei versetti, capitolo 6, capitolo 7, stiamo in 5 secondi, passiamo da un versetto all'altro, mentre in realtà sono passati 60 anni. Quindi passa un periodo di 60 anni e proprio nel capitolo 7, infatti se noi leggiamo il primo versetto, dopo questo, allora siamo in Esdra, grazie. Dopo queste cose, sotto il regno di Artaserse, re di Persia, giunse Esdra, figlio di Seraia, figlio di Azzaria, figlio di Chichia, figlio di Salum, figlio di Sadoc, figlio di Abitu, eccetera, eccetera, eccetera. Versetto 6. Questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè data dal Signore Dio di Israele. Siccome la mano del Signore sul Dio era su di lui, il re Artaserse gli concesse tutto quello che egli domandò. Quindi siamo adesso intorno a, come periodo, siamo intorno al 460 avanti Cristo, siamo sotto il regno di Artaserse, quindi non siamo più neanche sotto Dario. Non so se forse ho detto qualcosa, spero di aver detto le cose giuste. Quindi Ciro, Dario, ora c'è, passa ancora 60 anni, inizia il governo Artaserse, e sarà Artaserse che a sua volta, secondo voi cosa farà Artaserse? Cosa ha fatto Ciro? Ha lasciato, ha temuto il Dio. E cosa ha fatto Dario? Ha lasciato, ha temuto il Dio. E cosa, secondo voi, cosa farà Artaserse? Uomini pagani, re pagani, che di Dio proprio possono non interessarsi di nulla. Cosa farà Artaserse, secondo voi?
Continua l'opera.
Continua l'opera di Dio. Non può permettere che l'opera di Dio si fermi. E Artaserse anche lui farà una cosa. Anche lui si metterà a ricercare, a vedere cosa sta accadendo, perché non era una cosa normale. Non era una cosa normale che Giuda rientrasse così liberamente con tutte le ricchezze in nei suoi territori. Non è una cosa normale che oggi, scusate, vi lancio là, giusto, vi butto giusto là una cosa, che oggi Israele rientri nella sua terra. Israele che fino a 100 anni fa non aveva il territorio, era stato, non c'era più, Israele non c'era. Cose che ci sono scritte nella Bibbia, i dettagli che troviamo nella Bibbia si stanno compiendo in questi anni. Meno di 100 anni fa il popolo di Israele è diventato di nuovo un popolo, è diventato di nuovo una nazione. E oggi, in questi giorni, quando si sente parlare molto del popolo di Israele. 100 anni fa il popolo di Israele non sapeva neanche dove era, non c'era più. E tanti re e governatori hanno sempre, nell'arco degli anni, cercato di distruggere gli ebrei, il popolo di Israele. Quante persone, migliaia e migliaia di persone che sono state uccise. Il popolo di Israele veniva sempre emarginato. Noi abbiamo visto ghetti, i ghetti, perché il popolo di Israele dovevano scappare da una parte all'altra. Oggi il popolo di Israele ha un popolo, ma ha un territorio, ha una nazione. Sapete dove? In Israele, dove era all'inizio. Dove il terreno dove Dio ha promesso a chi? Ad Abramo. Quanti anni fa? 4.000 anni fa. E poi Mosè ha portato il popolo di Israele nella terra promessa, in Israele. Vedete le cose come. E quindi, cioè, noi non ci stiamo raccontando delle storielle, delle fiabe. Questi sono avvenimenti che sono scritti da millenni nella parola di Dio, e sono avvenimenti che stanno accadendo, e ogni cosa arriverà come Dio ha già scritto nella sua parola. E dobbiamo avere fiducia e dobbiamo avere timore di Dio, perché Dio ha già preparato ogni cosa. E se Dio ha detto che un giorno noi lasceremo questa terra per andare a vivere l'eternità con Lui, se lo accettiamo, se apriamo il nostro cuore, dobbiamo avere timore, dobbiamo essere premurosi a riflettere. Dio, quando dice una cosa, la porta a compimento, e fino alla fine i dettagli, Dio guarda anche i dettagli. Scusate se io vi ho fatto tanti nomi, vi sto dicendo tanti nomi, tante date, ma spero che quando vi accadrà nel prossimo futuro, più avanti, che leggerete la Bibbia o libri profetici, vi salteranno agli occhi questi nomi e vi ricorderete un po' di questo periodo. Stiamo cercando di ricostruire un periodo cronologico e mettendo insieme i dettagli da vari libri della Bibbia. Il libro di Esdra, stiamo leggendo il libro di Esdra, ma in realtà Esdra è soltanto il 7° capitolo, in questo capitolo che entra in scena. Adesso arriva, abbiamo letto il primo versetto, adesso arriva Esdra. E il ministero di Esdra fu quello di un nuovo rientro e di un nuovo risveglio spirituale. Questo rientro di Esdra si inserisce dopo la costruzione del Tempio, quindi qui sono passati, vi ricordate, vi ho detto 60 anni, siamo fermati 10, hanno ricostruito, hanno finito la ricostruzione del Tempio, abbiamo visto la volta scorsa, hanno inaugurato il Tempio, hanno fatto la prima Pasqua, e Esdra arriva tra la costruzione del Tempio, altare e Tempio già fatti, Pasqua già celebrata, ora ci deve essere la ricostruzione
il recinto,
la ricostruzione delle mura. È proprio qui, in questo momento, che arriva Esdra. Esdra arriva in questo periodo. In questi due capitoli, capitolo 7 e capitolo 8, troviamo un resoconto generale proprio da parte di Esdra della sua missione a Gerusalemme per il bene della comunità. Capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 10, dal versetto 11 al versetto 26. Invece vediamo una copia della lettera di Artaserse, che dopo la voglio leggere una parte di questa lettera. Poi, dal versetto 27 al versetto 28 del capitolo 7, le conseguenze, la conseguente riconoscenza di Esdra verso Dio. per quello che sta accadendo. Il capitolo 8 invece descrive più dettagliatamente tutte le persone che si sono unite a Esdra, il suo viaggio e poi il suo arrivo a Gerusalemme. Abbiamo detto che siamo sotto il regno di Artaserse. Adesso entra in scena Esdra. Non si sente più parlare di Sebsasar, non si sente più parlare di Zorobabele, non si sente più parlare di Yeshua, che sono stati i primi personaggi che sono rientrati in Giuda sotto Ciro, che sono entrati in Giuda sotto Ciro. Non si sente più parlare neanche dei profeti, vi ricordate Ageo e Zaccaria, i quali hanno terminato, forse erano vecchi, forse erano morti, forse hanno terminato il loro lavoro, o forse stavano servendo il Signore, sicuramente se erano vivi il Signore si stava usando di loro per portare avanti l'opera sua. Ma nel resoconto di chi ha scritto il libro, in questo caso Esdra, stava scrivendo gli avvenimenti per lui più importanti, e così non si parla più di queste persone. Io mi chiedo cosa sarebbe successo alla causa di Dio e di Israele ora che questi utili strumenti, come abbiamo parlato di questi personaggi, erano ormai giunti al termine del loro incarico. Dobbiamo imparare a confidare sempre in Dio. Il Dio, abbiamo visto e stiamo vedendo, stiamo imparando che Dio ha sempre sotto controllo ogni cosa, e in qualsiasi momento, quando finisce il ministero, l'opera di un personaggio, il Signore, non voglio dire che lo sostituirà, ma credo che il Signore stava già preparando altri nuovi strumenti perché possano proseguire l'opera sua. Un giorno io non ci sarò più, noi non ci saremo più, ci saranno i nostri figli, vediamo adesso già un gruppo di giovani che sono qui davanti, e l'opera di Dio, noi non ci saremo, ma l'opera di Dio sì, se il Signore non torna prima, l'opera di Dio continuerà con noi o senza di noi. Il Signore sta già preparando nuovi strumenti, nuove creature, nuove persone, noi ci stiamo preparando per l'opera, stiamo portando in questo momento avanti l'opera sua. Si stanno già preparando nuovi strumenti per portare avanti l'opera sua. E vedremo poi, se proseguiremo questo nostro periodo, questo nostro studio, vedremo che seguirà poi anche Neemia nel libro seguente, che hanno proseguito quest'opera. Un paio di giorni fa sono stato con Maria, mia moglie, a Spilimbergo, ci siamo fatto un giro, era un pomeriggio, mi ho detto, prendiamo macchina e andiamo a farci un giro a Spilimbergo. Siamo arrivati a Spilimbergo, e sapete che Spilimbergo è un paese dove è noto per i mosaici. E così ne abbiamo approfittato per vedere un po' alcuni mosaici. Quando tu vedi un mosaico da lontano, cosa vedi? Vedi un quadro, vedi un'immagine completa, dipende da quello che l'autore, l'artista di questo quadro, di questo mosaico ha voluto disegnare. Ma poi, quando ti avvicini, più ti avvicini a questo mosaico, cosa noti? Che questo mosaico, questo bel disegno che vedi da lontano, che sembra fatto con un pennello o una fotografia, quando ti avvicini, vedi che in realtà è costruito da tanti pezzettini di vetro, di pietra, che non sono pezzettini stampati, ma sono dei pezzettini, a volte sono pezzettini quadratini stampati, ma tante volte ci sono questi artisti che prendono questo vetro colorato, lo spaccano e i pezzi come vengono, li mettono a misura per costruire questo disegno. Quindi ci sono varie piccole pietruzze, piccoli vetri, con forme diverse, colori diverse, ma però messe al posto giusto e nel modo giusto dall'artista formano dei disegni meravigliosi. Se pensiamo com'era prima questa piastra di vetro spaccata a pezzettini, io la cosa che farei è prendere una scopa e butterei via tutto. Invece no, invece questi artisti prendono tutti questi pezzettini, li guardano e iniziano a costruire questo disegno. Ci è capitato un paio di giorni fa, quasi per coincidenza, c'era un programma in TV e c'era proprio uno che costruiva un vecchietto che è morta la moglie e lui per passare il tempo dedicava le sue giornate proprio a fare questo lavoro, a costruire dei mosaici, prendeva delle pietre e costruiva. E lui diceva, mi è rimasto proprio in mente questo e mi ha fatto riflettere, io sto tutto il giorno seduto qui, prendo, guardo le pietre e prendo delle pietre che non servono a niente, le metto insieme, faccio una alla sera, la mia gioia, dopo aver passato una giornata, allontanarmi, guardare l'opera che ho fatto e essere contento del bel disegno che io ho creato attraverso queste pietruzze. E qui è un po' quello che fa Dio con ognuno di noi. Dio è questo grande, grande artista. Noi siamo queste pietruzze e di vario colore, varie forme, e che forse se ci possiamo pensare che non valiamo nulla, non siamo niente, ma se ci lasciamo lavorare dal Signore, se permettiamo che sia Dio a lavorare nella nostra vita, a prenderci così come siamo, non è che Dio mi allunga, mi fa più alto. Se sono corto, così sono così. Se ho come sono, ho dei colori, come sono, e Dio si usa di me, anche con le mie caratteristiche, buone o meno buone, ma se io lascio a questo grande artista, questo artista divino, a fare la sua opera, sarà il Signore che mi prende e mi mette nel posto giusto. E poi penso che anche Dio fa, come diceva quell'artista, e poi come ha detto Dio ai primi capitoli, wow, che bel lavoro che ho fatto. Questo lo dice con noi, questo lo dice di noi. Dio quando fa un'opera la fa meravigliosa. Dobbiamo ringraziare a Dio che Lui si sta usando di noi. Riflettiamo, che a volte noi ci ribelliamo, non siamo delle pietruzze che Dio ci mette in un muro, noi ci vogliamo girare dall'altra parte. Lasciamo che sia Dio a operare nella nostra vita. Tornando ad Esdra, lui era di famiglia, era un sacerdote, era uno scriba al servizio del re Artaserse, era un profondo conoscitore delle sacre scritture, e lui le aveva durante la sua vita in Babilonia studiate e praticate, insegnava ai giudei in Babilonia la legge di Dio, e aveva una forte carica spirituale e godeva della stima del re Artaserse, e questo re, proprio per questo motivo, ha concesso ad Esdra tutto quello che Esdra gli chiedeva, e proprio per un nuovo risveglio spirituale Dio si era scelto di un personaggio adatto, e di questa pedina, di questa pietruzza che forse poteva sembrare piccola, ma Dio ha preso questa pietruzza, ha detto ti metto io nel posto giusto per completare questo meraviglioso disegno. Il re Artaserse consente al rientro di Esdra, se mi prepari Esdra capitolo 7 dal versetto 21. Il re Artaserse acconsente il rientro di Esdra a Gerusalemme insieme a chi vuole seguirlo. Perché? Perché? Perché Artaserse sente il bisogno di evitare la collera di Dio e di favorire l'ubbidienza alle leggi di Dio da parte del suo popolo. Qui è quello che dice Artaserse, sono passati decine e decine e decine d'anni, ma vediamo che Artaserse è come Ciro, è come Dario. Cosa dice? Io, il re Artaserse, do ordine. Allora qui Artaserse, scusate per non leggere tutto il capitolo, qui Artaserse ha fatto un po' come ha fatto anche Dario, è andato nella casa di Dio a ricercare fra i tesori, fra i documenti, e ha trovato quello che Ciro, Dario avevano detto. E così a questo punto dice, io, il re Artaserse, do ordine a tutti i tesorieri d'oltre il fiume di consegnare senza indugio a Esdra, sacerdote e scribe, esperto nella legge del Dio del cielo, tutto quello che egli vi chiederà, fino a 100 talenti d'argento, a 100 cori di bardo, a 100 bati di vino, a 100 bati d'olio e una quantità illimitata di sale. Tutto quello che è comandato dal Dio del cielo sia puntualmente fatto per la casa del Dio del cielo. Perché? Infatti l'ira di Dio dovrebbe riversarsi sopra il regno, sul re e sui suoi figli. Ma perché devo attirarmi in certe cose? Vi facciamo inoltre sapere che non si possono esigere tributi o imposte o pedaggi da nessuno dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai, dei netinei, dei servi di questa casa di Dio. E tu, Esdra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato, stabilisci dei magistrati, dei giudici che amministrano la giustizia e tutto il popolo d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi fatele conoscere a chi non le conosce. Senza esitare farete giustizia a chi non osserverà la legge del tuo Dio e la legge del re. Se questo qua non vi ascolta, non vi preoccupate, punitelo con la morte o con l'esilio o con la multa o con il carcere. Ma, cioè, ci rendiamo conto cosa sta dicendo il re Artaserse ad Esdra? Due popoli diversi. Esdra era un personaggio che era stato sconfitto prima, era un popolo che era stato sconfitto. Gli dà il potere di ritornare, gli dà tutto l'oro, gli dà l'argento, tutto quello che gli serve. Non vi preoccupate, prendete tutto quello che vi serve. Lì non gli fa pagare neanche le tasse. Tutto il popolo di Persia e dovevano pagare tasse, il popolo di Giuda no, era esente dalle tasse. E non solo, e poi ha detto Esdra, il re, e se per caso qualcuno si permette di dirvi qualcosa al contrario, ma fate quello che volete, volete ucciderlo, volete arrestarlo, volete farmi una multa, fate quello che volete. Io, praticamente, Artaserse sta dicendo, io non mi permetto a ostacolare il piano di Dio, perché io guardo la mia vita e la vita del mio popolo. Questo è timore di Dio, questo è rispetto, questo è un popolo, è un re pagano che sente la voce di Dio, riconosce che l'Iddio è onnipotente e si sottomette a Dio. Quindi vediamo che questo re è molto, molto generoso verso il Tempio di Gerusalemme. Conferisce poi a Esdra l'autorità di informarsi sugli affari di Giuda e di Gerusalemme. E Esdra farà un'indagine che si basa sulla legge di Dio. Ed Esdra, come Tito nel Nuovo Testamento a Creta, doveva dare ordine alle cose che rimangono da fare. Questo qui è un versetto di Tito 1.5 che non serve neanche che andiamo a leggere. Ma il Signore mette delle persone poi anche per mettere ordine delle cose. Dal versetto 27 al versetto 28 vediamo l'azione di Dio. Sebbene attraverso paure e difficoltà, Esdra riconosce il realizzarsi del piano di Dio verso di lui e verso Gerusalemme. Esdra lo riconosce attraverso questo percorso. Dio ha ben disposto il cuore del re per onorare la casa di Dio a Gerusalemme. Dio ha suscitato benevolenza nel re e nei suoi potenti capi verso Esdra. Dio ha fortificato Esdra al punto che si è sentito veramente nella mano di Dio. Dio ha protetto il rientro degli esuli fino a Gerusalemme. Dio ha fatto questo, Dio ha fatto quello, Dio ha fatto questo. Questo è quello che si rende conto Esdra. Vorrei anch'io essere un trascinatore nell'opera del Signore. Non vorrei mai essere un peso morto che deve essere continuato. E spero che anche voi, come me, sentite questo desiderio nel profondo del nostro cuore, che anche noi un giorno al termine della nostra vita, quando saremo avanti, spero più avanti possibile, negli anni, ma potremo veramente riflettere Dio e dire Dio ha fatto questo, riconosco che un giorno Dio ha fatto questo, anche se io sono stato cattivo, anche se io sono stato morello, anche se io volevo fare altre cose, ma Dio mi ha preso, Dio mi ha chiamato e Dio ha fatto questo, e Dio ha fatto quello, Dio ha fatto questo, e ora vediamo l'opera che Dio ha fatto a Pordenone, ad esempio, nella mia casa, nella mia famiglia, che veramente ognuno di noi possa desiderare questo. Capitolo 8, vediamo che Esdra farà dei preparativi molto minuziosi. Ottenuta l'autorizzazione del re, Esdra, e quelli che vogliono rientrare con Esdra saranno circa 1500 uomini, più donne e bambini, forse saranno rientrate almeno 4000 persone. Però anche qui Esdra sta attento a tutte queste persone, non parte finché tutto non fosse completato, ha bisogno di tutti e cerca dei leviti. Vediamo in questi capitoli che cercherà dei leviti che devono seguirlo per il servizio. Partono, il gruppo trasporta molte ricchezze e anche qui ci potrebbe essere della paura, del timore, perché tutte, si sta parlando di oro, tanto argento, potrebbe essere attaccato lungo il cammino da un momento all'altro, su una strada dove i predoni non mancano. Esdra poteva chiedere e aveva l'autorizzazione dal re Artaserse a chiedere una scorta armata, ma Esdra non l'ha fatto, ha rinunciato. Perché? Perché Esdra aveva fede in Dio, ha preferito rimanere coerente con quanto aveva più volte detto e testimoniato. Cioè, lui ha detto, se leggiamo questi capitoli, Dio assiste quelli che sperano in Lui e Dio ci assisterà, Dio mi sta mandando là. Tutto questo che sta facendo è Dio che sta portando avanti quest'opera. Non temo, non devo temere, vado avanti. Tuttavia, vediamo che Esdra però invita il popolo a digiunare, stare allerta, a stare in preghiera affinché Dio li assista durante il viaggio. Esdra non prende nulla sotto gamba, non dà nulla per scontato, però si fida di Dio e perché sa che sta camminando nel piano di Dio. È importante notare che è saggio e doveroso da parte nostra mettere tutte le preoccupazioni riguardo a noi stessi, alle nostre famiglie, alle nostre proprietà nelle mani di Dio e lasciare che sia Dio a preoccuparsi. Ci dobbiamo fidare di Dio. Stiamo pian pianino, anche se stiamo leggendo questi versetti, ma stiamo conoscendo questo Dio che è al di sopra di ogni cosa. Di chi ci possiamo fidare se non di Lui? Possiamo essere tranquilli e mettere la nostra vita nelle sue mani. È successo che ottennero hanno ottenuto successo perché si sono comportati così. Capitolo 8, versetto 23, c'è scritto: invocammo il nostro Dio unendoci in preghiera ed Egli ci esaudì. Dentro di sé essi erano sicuri che le loro preghiere sarebbero state esaudite e infatti i fatti lo confermavano. Confidando in Dio, Esdra affidò il mantenimento del tesoro ad uomini adeguati affinché lo custodissero. Da notare, le preghiere e la nostra vita spirituale devono essere sempre in sintonia con la vita pratica. La vita spirituale deve camminare a braccetto con la nostra vita materiale e fisica. È assurdo dire io sono un cristiano e poi fuori da questo luogo sono come gli altri. Se sono un cristiano, se adoro Dio qui, in questo luogo, perché abbiamo tanti fratelli e tante sorelle, dobbiamo adorare Dio quando usciamo fuori, dobbiamo adorare Dio quando lavoriamo, dobbiamo adorare Dio quando ci troviamo in mezzo ad altre persone, quando ci troviamo in una festa, quando ci troviamo in momenti particolari, dobbiamo adorare Dio. E come adoriamo Dio in una festa? Come adoriamo Dio mentre lavoriamo? Come adoriamo Dio quando siamo in vacanza? Comportandoci nel modo come che sappiamo che Dio è presente. Qui la mia vita deve essere sempre conforme alla parola di Dio. Devo dare la mia vita, il mio cuore sempre, continuamente, 24 ore su 24. Siamo dei cristiani, non siamo dei religiosi. Questa non è una religione, ma questa è la nostra vita che diamo nelle mani del Signore. Quindi il cristiano vive da cristiano nella chiesa, durante il culto di adorazione, ma vive da cristiano anche quando è fuori, quando è al cinema, quando guarda un film, quando è al lavoro, quando si diverte con degli amici. Deve divertirsi, ma in maniera da cristiano. Deve rendere testimonianza. Non voglio dilungarmi, ma ognuno di noi può riflettere su questo. La cosa che è importante è che ci rendiamo conto che non vi è una vita spirituale e una vita materiale e fisica. Non sono due cose distinte, non sono due cose separate. La vita spirituale deve camminare strettamente unita al resto della nostra vita. Materiale, fisica, spirituale, è una stessa cosa. Noi tendiamo a dividere. Spiritualmente è una cosa, poi materialmente va bene, dai, viviamo, intanto Dio capisce. No, il nostro rapporto con Dio, la nostra vita di chiesa, quando siamo in chiesa, deve essere la stessa vita, quando siamo fuori. Quando guido la macchina e uno non si ferma lo stop e mi attraverso la strada. Vi è, versetto 55, un olocausto di ringraziamento da parte del popolo di Giuda. E proprio al termine del viaggio di Esdra viene offerto questo olocausto. Nelle grandi cose, come nei piccoli particolari, Esdra ha sempre dimostrato una costante dipendenza dal Signore. E dal versetto 31 al versetto 36 del capitolo 8 vediamo che tutto è andato in una maniera perfetta. Perché? Perché Esdra è stato capace di lasciare tutto nelle mani di Dio, di fidarsi di Dio, di essere un figliolo di Dio quando è in chiesa e anche quando è fuori. Hanno pregato, vi è stato un esaudimento delle preghiere, nessun nemico, nessun ostacolo durante un viaggio di 5 mesi lungo più di 1500 chilometri, non con l'aereo, non con la macchina, non con la moto, a piedi, su camelli, con gli animali, con le greggi, con l'oro da portare, con dei pesi da portare, 1500 chilometri. La consegna del tesoro, non manca nulla, ci sono ricchezze immense, la riconoscenza degli esuli, sono offrirono olocausti, ringraziamenti, sacrifici per il peccato, per loro stessi, e poi l'opera di Dio. I governatori che ci sono leggono il decreto del re e hanno un cuore ben disposto verso il popolo di Giuda e la casa di Gerusalemme. Così siamo arrivati alla conclusione. Concludiamo ricordando che nel piano di Dio noi siamo una piccola, ma siamo una importante pedina. Dobbiamo lasciare, permettere che sia Dio che si usi di noi, che sia Dio a modellare, che sia Dio a mettere questa pietruzza, questa pedina al posto e nel modo giusto. Ad ognuno di noi la sua parte. Ognuno di noi è diverso, ma ognuno di noi è importante. Ognuno di noi non deve pensare, ma io non servo a nulla, ma io sono di meno, io sono di più. Noi siamo delle pedine importanti per Dio, ma lasciamo che sia Lui a gestire la nostra vita. È Dio che opera, è Lui che fa i miracoli, interviene anche attraverso non credenti. A volte noi stiamo zitti e Dio, Gesù ha detto, se non parlate voi io faccio parlare le pietre. E Dio ha fatto parlare le pietre, Dio ha fatto parlare degli asini, Dio, asini come animali, Dio ha fatto parlare, ha fatto agire dei re pagani per portare avanti la sua opera. Di Esdra ci si può fidare. Esdra, in quel tempo, Esdra lavora sia sul campo spirituale che sul campo pratico. È proprio per questo motivo che Dio gli dà un grande compito. Il servizio di Esdra e dei giudei abbiamo visto che viene sempre accompagnato dalla preghiera, e poi abbiamo concluso dicendo che la nostra vita fisica e la nostra vita pratica deve essere sempre, la nostra vita fisica pratica deve essere sempre in sintonia con la nostra vita spirituale. Veramente il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Veramente possiamo riflettere. Ho cercato di fare una corsetta, una carrellata, e sicuramente tante cose che ho detto non ve le ricorderete o fra qualche tempo ve le dimenticherete, ma spero che tutto questo ci porti a riflettere. Quando leggiamo la parola di Dio, che qualcosa lo Spirito Santo abbia, sono convinto, che il Signore si usa, non di me. Non di Roberto, di quello che Roberto dice, ma si usa del suo Spirito, lo Spirito Santo, della sua parola, a parlare ai nostri cuori, secondo il nostro bisogno. Veramente possiamo riflettere e possiamo fare come hanno fatto i re pagani. E noi non siamo i pagani, non siamo i credenti, possiamo avere timore di Dio e facciamo come ha fatto Ezra, a fare tutti i dettagli, ad andare avanti per il proseguimento dell'opera di Dio.